Siamo alla nostra terza pagina che riflette su come sono rappresentate le donne nell'industria videoludica, un gioco da ragazze, lo abbiamo chiamato questo servizio di Malena Villa. Il videogioco è stato per lungo tempo considerato passatempo maschile, che parlava a un pubblico maschile, giocava con un immaginario in cui la donna spesso ricopriva ruoli marginali quando non apertamente sessualizzati. Le cose sono lentamente e faticosamente cambiate negli ultimi anni, con l'arrivo da un lato di un maggior numero di giocatrici e dall'altro con una generale maturazione di questo settore dell'intrattenimento. Sulla rappresentazione dei personaggi femminili nell'universo videoludico, la giurista e critica Giulia Martino ha scritto a quattro mani con Francesco Toniolo questo libro, Play Her, rappresentazioni femminili nei videogiochi. È uscito per Tlon proprio quest'anno e, come dicevo, l'ha intervistata Malena Villa. Sentiamo.
Il videogioco è un fenomeno universale ed è anche la più recente tra le forme di espressione artistica. Basti pensare che al mondo videogiocano più di 3 miliardi di persone e bisogna dire che quasi la metà sono donne. E nel corso del tempo sempre più donne si sono approcciate a questo medium espressivo, che peraltro riflette anche la grande varietà delle esperienze femminile. E dunque possiamo serenamente dire che il comune dire intorno al fatto che i videogiochi sarebbero, secondo alcuni, uno spazio esclusivamente maschile è del tutto falso. Insieme a Francesco Toniolo, con il libro Player, rappresentazioni femminili nei videogiochi, edito da Edizioni Tlon, abbiamo proprio riflettuto su questo, cioè su qual è lo stato dell'arte della rappresentazione femminile all'interno di questi spazi virtuali che, come dicevo, sono spazi comunque abitati, frequentati da miliardi di persone in tutto il mondo ogni giorno.
Può magari delinearci un quadro generale di questi personaggi femminili, come vengono rappresentati?
I videogiochi raccontano in maniera brillante e direi anche totale il contemporaneo, riflettendo storture, stereotipi, ma anche proponendosi come mezzi di cambiamento, anche di racconto intimo. Ecco, penso per esempio al lavoro della sviluppatrice di videogiochi Anna Antropi, che è una donna transgender, che ha raccontato come donna le difficoltà e anche i traguardi del suo percorso di affermazione di genere all'interno di un videogioco che è disponibile gratuitamente su internet e si chiama Dysphoria. Si gioca in pochi minuti attraverso l'uso di minigiochi, ricostruisce proprio le sensazioni e l'esperienza della sua creatrice e comunica tutto questo al giocatore. In generale, le rappresentazioni femminili all'interno dei videogiochi, come appunto affermiamo nel libro, sono incredibilmente variegate e va anche detto che, come afferma il filosofo Christopher T. Nguyen, i videogiochi sono un vero e proprio laboratorio per l'agentività, cioè un banco di prova per agire in quanto giocatori in maniera differente dalla nostra quotidianità all'interno di mondi virtuali, per poi fare tesoro di queste esperienze riportandole nel mondo reale, quindi nel nostro bagaglio cognitivo ed emotivo. Nell'arco di decenni la rappresentazione femminile e la quantità di cose che possiamo fare nei videogiochi, perché i videogiochi sono contraddistinti innanzitutto dall'interattività, insomma, che possiamo fare come donne nei videogiochi sono incredibilmente cambiate e si sono molto espanse anche con l'espansione naturalmente del mercato stesso dei videogiochi, che oggi è immenso, il suo valore è pari al doppio del valore dell'industria, della musica e del cinema messi insieme, per capire la sua grande importanza.
Se il numero di giocatori e giocatrici è più o meno lo stesso, perché spesso i personaggi femminili rimangono magari secondari o comunque vengono costruiti in un'ottica maschilista?
È una tendenza che va certamente analizzata più ad ampio spettro, perché anche nel cinema e nella letteratura il punto di vista femminile è rimasto a lungo marginale, mentre negli ultimi anni si registra un'attenzione sempre più forte a questo ambito e a questo punto di vista storicamente meno esplorato. Penso ai personaggi femminili della scrittrice Sally Rooney, ma per restare sulla stretta attualità anche al film The Voice of Indra Jab, presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. La regista è una donna, la protagonista è la voce di Hind, questa bambina palestinese uccisa nella striscia di Gaza dall'esercito israeliano. I videogiochi sono immersi, proprio come il cinema, proprio come la letteratura, come la musica, in un contesto più ampio, lo riflettono. E quindi anche in questo medium, per fortuna, assistiamo all'emersione di nuove voci, citavo prima Anantropi, grazie a una diversità crescente nell'ambito dello sviluppo videoludico, che si riflette quindi anche nei personaggi che vengono proposti.
Quindi possiamo dire che in un certo senso realtà e gioco si influenzano a vicenda.
Assolutamente sì, i videogiochi raccontano il contemporaneo in maniera brillante e di certo influenzano anche la nostra realtà e il nostro modo di vederla, basti pensare anche all'attenzione che c'è a livello antropologico e sociologico, ad esempio alle community online che possono, per quanto riguarda i videogiochi multiplayer, anche diventare degli spazi di radicalizzazione politica. Ci sono studi molto interessanti in questo senso. Naturalmente ci sono anche dei forti dibattiti, per esempio, sull'impatto che hanno contenuti violenti, peraltro presenti, va detto, anche nella musica e nel cinema, in qualsiasi prodotto di intrattenimento, non soltanto nei videogiochi. Gli studi psicologici più recenti tendono a smentire correlazioni dirette tra la fruizione di questo tipo di contenuti e l'emersione di comportamenti violenti nella vita reale. Naturalmente quello dei videogiochi, come ogni spazio culturale di espressione artistica, è uno spazio complesso, contraddittorio, che porta anche tendenze opposte tra loro anche a livello politico, e per questo il lavoro che abbiamo fatto all'interno del libro è un lavoro che si sposta su più direttrici e analizza vari anche tipi di rappresentazione della donna nei videogiochi.
Ecco, a proposito di questo tipo di contraddizioni, non è contraddittorio inserire dei personaggi femminili, forti, autodeterminati, che però spesso vengono sessualizzati? Io penso ad esempio a Lara Croft, che è un personaggio che è stato molto dibattuto.
Assolutamente sì, in effetti su Lara Croft c'è anche stata una grande produzione di letteratura accademica, insomma ormai da anni anche l'Accademia dedica attenzione ai videogiochi e risulta peraltro prezioso uno studio, peraltro di 50 anni fa, di Laura Mulvey, che forniva un contributo fondamentale agli studi femministi nel cinema con il concetto di male gaze, ossia di sguardo maschile. È indubbio che soprattutto in determinati generi videoludici, come possono essere i videogiochi d'azione o d'avventura, è ancora forte la predominanza di videogiocatori giovani, maschi ed eterosessuali. Proporre protagoniste seducenti come Lara Croft o Bayonetta, di cui parliamo proprio nel nostro libro, certamente aiuta in una qualche misura le vendite, ed è successo anche di recente con Stellar Blade, un videogioco prodotto in Sud Corea con una protagonista particolarmente avvenente, seducente, con un'attenzione, diciamo, alle forme del corpo. Tuttavia, non va trascurato che personaggi femminili come Lara Croft hanno contribuito all'emersione al di là del medium videoludico, perché Lara Croft è stata un'icona, ecco, del videogioco, ma anche all'emersione di protagoniste forti, indipendenti nel mondo dei videogiochi. Donne a cui bambine e ragazze potevano guardare e possono guardare per sentirsi rappresentate. In ultima analisi direi che il videogioco è uno spazio complesso e sfaccettato, e l'analisi di questi personaggi da più angoli visuali nelle loro contraddizioni è proprio l'obiettivo principale del nostro libro.
Mi chiedo, esistono dei videogiochi pensati per un pubblico femminile che però hanno avuto lo stesso successo di quei videogiochi creati, come lei ha detto, con questo male gaze?
Assolutamente sì, dicevo che il mercato dei videogiochi è immenso e quindi si capisce facilmente che esistono molte diverse nicchie di mercato al suo interno. Ora, si tratta ovviamente di approssimazione, ma come sappiamo molte donne, oltre al lavoro fuori casa, devono anche occuparsi delle attività di cura nel contesto domestico, e per questo quel che resta sono spesso dei piccoli spizzichi di tempo, e pertanto molto spesso nel pubblico femminile è frequente il mobile gaming, ossia la fruizione di videogiochi su telefono cellulare, non su PC o console specificamente dedicate. Ecco, videogiochi per cellulare, basti pensare a Candy Crush, vendono milioni di copie quando non sono free to play, ossia possono essere giocati gratuitamente, magari magari con l'acquisto di contenuti aggiuntivi a pagamento all'interno del gioco. Il cellulare è uno strumento accessibile a moltissime persone, è molto utilizzato dalle gamer donne, senza contare poi che negli ultimi anni si è registrata un'emersione crescente dei cosiddetti cozy games, ossia i videogiochi rilassanti come per esempio Stardew Valley, giocatissimo dal pubblico femminile, che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo. Sono giochi che non richiedono una destrezza elevata con i controlli, possono essere approcciati anche da persone che non avevano mai valutato il gaming come forma di intrattenimento prima. Tra queste ci sono anche donne adulte che magari non sono state introdotte da piccole al videogioco, come invece capita spesso per giovani maschi.
Per concludere, mi piacerebbe affrontare un ultimo tema, che è quello della community videoludica, che anche questo c'è nell'immaginario comune, caratterizzato soprattutto da uomini. Però lei ce l'ha spiegato bene, molte donne sono giocatrici di videogames. Quale spazio occupano queste donne che giocano nella community?
Occupano uno spazio sempre più rilevante, anche se purtroppo non mancano studi che dimostrano che per quanto riguarda le community di gaming multiplayer online, in molti casi le giocatrici nascondono la propria identità utilizzando nickname maschili. Questo perché capita spesso di essere insultate da giocatori maschi che ancora oggi, insomma, contro ogni evidenza sostengono una superiorità maschile rispetto alle giocatrici. Sono temi di cui è importante discutere apertamente, è una delle ragioni principali sicuramente che ci hanno portato a scrivere Player, anche perché le donne per fortuna sono sempre più presenti non solamente nel discorso intorno ai videogiochi, quindi magari come game critic, come giornaliste, ma anche in ruoli di sviluppo dei videogiochi, quindi nei ruoli di creazione dei videogiochi e appunto all'interno delle community dei giocatori. Lo dimostrano i numeri e i dati che ci dicono appunto che oramai siamo quasi giunti a una parità di genere. Personalmente vivo in Italia e più del 40% dei giocatori sono giocatrici, quindi sono donne, e quindi l'auspicio è che innanzitutto vi siano sempre più studi intorno appunto alla rappresentazione delle donne all'interno dei videogiochi e anche alla loro presenza, alle loro condizioni di lavoro appunto nell'industria videoludica, ma anche che siano sempre più rilevanti insomma nei mondi virtuali e nel nostro mondo reale, appunto, come dicevo, anche come lavoratrici.
Giulia Martino, per concludere, in due parole, ci sono magari dei giochi che ci parlano della nostra realtà, della nostra attualità contemporanea, che insomma si riallacciano alla nostra quotidianità?
Assolutamente sì, come sappiamo purtroppo la quotidianità in molte zone del mondo, insomma al momento proprio nel nostro contemporaneo è anche terribile, i videogiochi riescono a confrontarsi in maniera davvero significativa anche per esempio con scenari contemporanei di guerra e di conflitto. Penso a What's Up in a Kharkiv Bomb Shelter, videogioco sviluppato in un rifugio antiaereo a Kharkiv da Daria Seliščova, una sviluppatrice che nei primi mesi dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina ha raccontato proprio la sua esperienza in un rifugio antiaereo. Segnalo anche che in Palestina, e precisamente in West Bank, è in corso di sviluppo Dreams on a Pillow, un videogioco che racconterà la Nakba palestinese del 1948, anche qui dal punto di vista di una donna dell'epoca.
Sentivamo quindi Play Her, rappresentazioni femminili nei videogiochi, è il libro da cui è partita l'intervista di Malena Villa a una delle autrici, Giulia Martino, che ha scritto questo saggio insieme a Francesco Toniolo. Il saggio è uscito per Tlon proprio quest'anno.